SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Uno dei passi per arrivare ad un futuro sostenibile, un futuro in cui l'economia sarà veramente verde, è anche fatto da piccoli passi, e sono qui al Exhibition Centre di Melbourne in compagnia di Giovanni Fiorini. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Ciao, buongiorno a tutti.
Parliamo dell'umile sacco. Il sacco salverà il mondo, forse, o perlomeno ci metterà in una situazione di poter guardare con più ottimismo al futuro. La tua storia inizia a Brisbane, raccontaci.
Innanzitutto specifichiamo, il sacco di carta salverà il mondo, non
non sacchi strani.
Esatto, dobbiamo specificare bene il materiale. La nostra storia dell'azienda nasce ancora prima, nasce nell'immediato dopoguerra, nel 1946, quando l'azienda viene fondata dal mio bisnonno. Poi si sviluppa nel corso degli anni, arriviamo in Australia nel 2001 con un'azienda produttiva. Nel 2005 io ero appunto in Australia, a Brisbane, che guardavo la televisione, un programma televisivo, vedo che per la prima volta si inizia a vedere l'uso della PLA, quindi l'alcol polivinilico, per fare le confezioni dei biscotti. E da lì parte la mia idea di voler trovare una barriera all'umidità che fosse eco-friendly.
Perché fino ad adesso le barriere contro l'umidità sono plastica.
Esattamente, HDP, quindi poliestere. E quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, partendo prima appunto dalla PLA, dal PVA, da materiali plastici fatti con la fecola delle patate. Però non ero moralmente d'accordo, perché in un mondo dove ci sono 1,5 miliardi di persone che soffrono la fame sotto il livello della povertà, non è corretto utilizzare risorse di cibo per poter produrre alternativa alla plastica.
Qual è stata quindi la soluzione per voi?
Abbiamo sviluppato una vernice che è eco-friendly, che viene applicata sulla carta, che rende comunque la carta riciclabile, oltre che compostabile, quindi può andare sul landfill, ma può anche essere riciclata nel circuito della carta.
Ecco, parlavo con i tecnici, mi dicevano nel landfill circa 6 mesi per diventare biodegradabile,
per disperdersi completamente, rispetto al secolo intero o qualche secolo della plastica. Sicuramente
è un bel vantaggio.
È un bel vantaggio. Poi comunque quello è per disgregarsi completamente in fibre, però nel landfill quando diventa sotto il centimetro già non si vede più. Ma al di là di quello, noi vogliamo che la carta ha questa magnifica possibilità e proprietà di poter rientrare nel circolo di vita del prodotto, del packaging, perché la carta può essere recuperata, addirittura la carta che viene utilizzata per i sacchi ad uso industriale, quindi i sacchi per il cemento e quant'altro, è una carta che è particolarmente cercata dai produttori che fanno materiali riciclati, perché ha le fibre molto lunghe e quindi aggiunge molte resistenze meccaniche al loro prodotto, quindi al prodotto di seconda vita.
Se ho ben capito, mi sono fatto spiegare prima dai tecnici del vostro stand, il sistema tradizionale è carta, plastica, carta, proprio per impedire all'umidità di entrare. E invece voi avete tolto la plastica.
Esattamente, quindi c'è questa vernice che va sull'esterno, completamente esterno del sacco, che rende addirittura il packaging resistente alla pioggia per un massimo di 2 ore, quindi non stiamo parlando di cose oppure tra i due fogli. E adesso stiamo sviluppando le ultime prove che stiamo facendo, addirittura viene fuori una soluzione simile al Gore-Tex, che quindi impedisce l'ingresso dell'umidità da una parte ma lascia traspirare il prodotto dall'altra.
Come utilizzate adesso questo vostro prodotto?
L'applichiamo come vernice, quindi come se lo spalmassimo con dei tamponi sulla carta.
E poi questi sacchi, ribadiamo, di carta, che poi possono anche venire riciclati in un secondo momento, vengono usati per adesso, immagino, soltanto nell'industria, o ci sono anche delle applicazioni più personali per il singolo cittadino?
Noi lo stiamo usando non solo per l'industria, ma anche per, ad esempio, in Europa, non so se qui in Australia funziona lo stesso, per i sacchi dell'umido. Quindi tutto quello che è il food waste va dentro quei sacchi lì, perché appunto l'umidità non degrada le proprietà meccaniche della carta grazie a questa vernice che viene applicata, e quindi può essere utilizzato al posto del sacchetto in Mater B.
Quindi piccoli sacchetti, relativamente piccoli,
che si tengono a casa ad uso domestico, che ogni giorno si fa di solito il waste del food waste,
e poi possono essere compostabili.
Esattamente, può andare nel compost del giardino addirittura.
E poi mi dicevate prima sacchi del cemento, latte in polvere, insomma più usi industriali.
Tutto a largo spettro, quindi appunto partiamo dal cemento e collanti per piastrelle fino agli intonaci, latte in polvere, minerali tipo il diossido di titanio, qui in Australia forniamo mangimi per animali, che ad esempio è un'ottima soluzione che potrebbe essere presa qui in Australia, perché purtroppo qui in Australia i mangimi per animali, sia livestock, quindi gli animali da macello o da latte, da produzione, mucche, cavalli e quant'altro, hanno tutti i sacchi in plastica, non solo il pet food. Ed è un peccato, perché la gestione del packaging in plastica quando si va in campagna, quando si va fuori, è molto complessa. Certo, non si sa mai dove vanno a finire questi prodotti, quindi ecco, io vorrei sensibilizzare l'Australia magari in questo senso, perché l'Australia magari la sento un po' di meno, perché è una terra molto grande, no? È grande, una volta in mezzo l'Europa, e ancora non ha un problema di gestione dei rifiuti come ce l'abbiamo noi in Europa, però è importante.
C'è un problema di gestione dei rifiuti enorme anche in Australia, i numeri fortunatamente sono minori rispetto all'Europa, ma è evidente che c'è anche qua, soprattutto nel country, distanti dalle città, appunto nell'ambito agricolo è importante appunto avere altre soluzioni. Sono in compagnia di Giovanni Fiorini, che è titolare della Fiorini, che è qua a Melbourne per una fiera proprio per mostrare il loro prodotto, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in lizza per un premio di sostenibilità.
Esatto, siamo alla finale appunto come prodotto sostenibile e innovativo.
Bocca al lupo.
Grazie,
tra parentesi.
Viva il lupo, Enzo.
Questi sono i primi passi. In un futuro che cosa ti immagini per un prodotto del genere, che possa magari anche uscire appunto dai confini industriali e possa fare un passo in avanti?
Questo è da vedere un po' come tutta la catena della supply chain può integrare la tecnologia che noi stiamo offrendo, perché oggi dobbiamo vincere molto la resistenza, la resilienza, la resistenza al cambiamento di tanti clienti.
Ed è un problema puramente economico o culturale?
È molto più culturale, ma come quando noi siamo arrivati 25 anni fa per la prima volta in Australia portando un sacco che usava solo due fogli contro i quattro fogli che venivano utilizzati in Australia, quindi il prodotto all'interno era sempre 20 kg, ma il prodotto all'esterno, il packaging esterno, pesava meno della metà. E la diffidenza era tantissima, perché la gente aveva paura che il sacco si rompesse. Invece, utilizzando delle materie, una fibra particolare che è nei nostri sacchi, nella carta per produrre i nostri sacchi, hanno delle resistenze molto elevate, i sacchi non si rompono.
Quali sono invece le diffidenze che incontrate verso il vostro prodotto? Immagino che costerà di più, come tutte le cose che sono sostenibili, rispetto all'alternativa plastica.
Ma non necessariamente. Quando si guarda al costo del prodotto, non bisogna soltanto guardare al prezzo d'acquisto iniziale, ma al total cost of ownership, quindi alla gestione del costo del prodotto dall'inizio, da quando si acquista fino a quando si deve gestire appunto come rifiuto. E quando uno prende in considerazione il costo di gestione del rifiuto della plastica, la plastica va fuori scala. È che certe volte nessuno considera dei nostri clienti diretti quel costo lì, perché il costo della gestione del rifiuto viene ribaltato a tappeto su tutti noi cittadini.
In questo contesto, nel mondo del packaging, nel mondo appunto degli umili sacchi, ma anche packaging in generale, stiamo assistendo a una rivoluzione o voi siete un'avanguardia?
Allora, noi cerchiamo di essere quelli più rivoluzionari e appunto probabilmente l'avanguardia, ma sicuramente quelli più rivoluzionari. Considera che il sacco di carta esiste da inizio secolo scorso, quindi dal 1905-1910, il primo macchinario per produrre i sacchi di carta, che hanno sostituito i sacchi di juta. Fino a 15-20 anni fa, quando noi abbiamo iniziato appunto a produrre i primi brevetti per cercare di innovare le barriere e cambiare le barriere, nessuno dei nostri concorrenti aveva mai fatto niente del genere, e ancora oggi noi siamo i primi a proporre queste cose. Addirittura nel sacco che abbiamo proposto qui, che è completamente riciclabile, abbiamo messo una valvola termosaldante che permette al sacco di essere completamente 100% dust free, ed ha anche quella una resina che lo rende riciclabile e compostabile, che però è solo carta. Il sacco può completamente essere riciclato nella filiera, e questo, per quello che riguarda la valvola, ad oggi noi siamo gli unici al mondo a poterlo offrire.
Cioè, una battuta conclusiva, però per un effettivo cambiamento basta la spinta dell'industria o serve una spinta della politica con incentivi, ma anche con magari divieti o tasse? Per esempio, una plastic tax servirebbe?
Una plastic tax pesante servirebbe, ma soprattutto serve la politica che metta dei paletti e dei divieti importanti, perché altrimenti il cambiamento iniziale non avverrà mai, perché purtroppo l'uomo tende a essere molto lazy. Cioè, quindi se non siamo forzati nel fare le cose, il cambiamento cerchiamo di evitarlo, perché per noi è troppo faticoso.
Ultima battuta, sei il padrone del mondo, quale cambiamento faresti da domani?
Non le auto elettriche. Ti dico, secondo me ci sono tante possibilità per avere un mondo più green senza l'utilizzo della plastica. Quindi sicuramente trovare delle soluzioni, forzare nel trovare delle soluzioni a materiali alternativi alla plastica.
Grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.